Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
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 Odio gli indifferenti. Credo che vivere vuol dire parteggiare, essere partigiani. Non possono esistere gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. L'indifferenza è il peso morto della storia, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, non è tanto dovuto all'iniziativa di quei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene non avviene tanto perché alcuni vogliano che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare e la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento, e allora sembra che sia la fatalità a travolgere tutto. Sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, come un'eruzione, come un terremoto del quale però rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi era stato indifferente. E quest'ultimo si irrita poi, no? Vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, egli non è responsabile. Piagnucola pietosamente o bestemmia oscenamente, ma non si domanda mai: se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo quello che è successo? Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.
Audio Jungle.
Ben trovati, questa è la puntata numero 27 di Odio gli indifferenti. Mi auguro siate pronti nell'accogliere
tutto quello che questa nuova puntata sarà in grado di proporvi. Come al solito tratteremo politica, il teatrino della politica non manca mai in Odio gli indifferenti, perché non è Odio gli indifferenti che va a cercarsi le parole della politica, le affermazioni dei politici, sono i politici stessi che ci tengono particolarmente a riempire i media delle loro dichiarazioni, alcune naturalmente molto poco condivisibili, molto 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 discutibili. Ma Odio gli indifferenti tratta questo argomento sempre con la dovuta leggerezza, non siamo di parte, su questo non c'è dubbio, ma sempre con la dovuta leggerezza.
Nel punto in cui mi trovo, qualche giorno fa il leader della Lega Salvini ha commemorato la tragica scomparsa del poliziotto Apicella. Salvini si è reso conto di essersi fermato nel posto sbagliato, oppure sarà un problema psichiatrico, come dice De Luca.
Soggetti che rappresentano ormai più che un problema politico, un problema psichiatrico.
Visto che ha deposto i fiori sulla lapide abusiva di Don Franco detto il Sarto. Ecco la targa di cui probabilmente non si è accorto perché è coperta da questi lumicini. In memoria di Don Franco il Sarto, per sempre nei nostri cuori i tuoi giovani amici. 24/3/1939, 8/12/2018. Don Franco detto il Sarto è anche detto il sindaco di Capodichino. Era molto popolare nel quartiere ed è per questo che i suoi amici lo hanno voluto omaggiare con questa targa abusiva dove Salvini erroneamente ha deposto i fiori. Il luogo del tragico incidente che ha tolto la vita al poliziotto Apicella era più avanti, nei pressi della farmacia. Caro Salvini, i tuoi riferimenti territoriali ti hanno male informato, facendoti fare una brutta figura e dimostrando loro per primi una scarsa conoscenza del territorio.
Audio Jungle.
Ma Odio gli indifferenti tratta questo argomento sempre con la dovuta leggerezza. Non siamo di parte, su questo non c'è dubbio, ma sempre con la dovuta leggerezza. Cerchiamo solo di mettere alla berlina comportamenti che dal nostro punto di vista vanno stigmatizzati o comunque su cui è meglio riderci su.
Io quando c'è da cavalcalo, quando c'è da piappio.
Io dico stecca para per tutti, 20 milioni. E il resto lo reinvestimo.
Sì! Può fare!
Come nelle altre puntate, anche quest'oggi ascolterete documenti audio tratti da film. E molto materiale tratto dal web. Ricordiamo sempre che Odio gli indifferenti deve molto ai social. Dai social prende spunto per proporvi alcuni fatti. Così come dai social estrae quello, selezionandolo naturalmente, quello che è più confacente alla trasmissione stessa. in questa puntata ricorderemo Alberto Sordi. Questo mese è il centenario della sua nascita.
E non si deve vedere, se il padrone se ne accorge, è finito, che scherzo famo? No, ma quando si scherza bisogna essere seri.
Non mancheremo di proporvi cronaca, letteratura, letture e naturalmente tanta, tanta, tanta musica. E quindi preparatevi, perché Odio gli indifferenti va ad iniziare.
Lei non ce l'ha la ragazza?
Ce l'avevo, ma fuggì.
Oh, ma sempre uova, solo uova sai cucinare. Mazza che coca che sei, io.
Oddio, ma dove stiamo andando, papà? E chi è questo signor Twain che ci ha invitato per il weekend? E cosa sarebbe questa cena con delitto?
Domande come carta igienica vetrata, a lungo andare, molto irritante.
Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
Le 10.30.
11.15.
10.20.
Le 10.15.
Le 10.35.
Facciamo occhio che è meglio.
Sono il signor Wolf. Risolvo problemi.
Ah, bene, ne abbiamo uno.
E stai sanguinando?
Non ho tempo di sanguinare.
Condannami a morire d'amore.
Mortecci vostri.
Nell'ambiente del prêt-à-porter sono una celebrità.
Classico caso di tossicodipendente, eccolo lì. Ma porca vacca, drogato, questa è la verità.
Non bisogna mai dire di sì, ricordalo, mai, sempre di no. Perché con un no ti spicci, con un sì ti impicci.
Let your hair down, let it fly in the wind, slip your shoes off, make yourself comfortable, laugh at yourself, you're probably pretty funny, the time of your life is right here, dear, today. Why don't you get lost in the moment? You can get lost, you've been found. Just for a minute, let the world stop around you and get lost in the moment. With the sun, sleep under the twinkling stars, sit in the grass and watch the sunset, dream with your friends, think of tomorrow, but never forget the simple things of today. Lost in the moment, you can get lost, you've been found. lost, you've been found. Just for a minute, let the world stop around you and get lost in the moment.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Dove la vittoria le porga la chioma che schiava di Roma, Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta dell'elmo di Scipio si cita la testa. Dov'è la vittoria le porga la chioma che schiava di Roma, e Dio la creò. Già corte, so pronta la morte, so pronta la morte, l'Italia chiamò. Già corte, so pronta la morte, so pronta la morte.
Io mi domando, ma se tu ti chiami Matteo Salvini e scrivi sui social quello che lui ha scritto, e cioè sbaglia l'inno e saluta col pugno chiuso, ma dove l'hanno trovato? Povera Italia. E lo scrivo su dei social che hanno 4 milioni e 2 su Facebook, 3 milioni più o meno su Instagram, e allora è chiaro che io ho una grande responsabilità, è chiaro che io do il cattivo esempio, che se lo leggo io dico vabbè, Salvini ne ha detta un'altra, finisce lì. Ma se lo legge uno che non ha magari i miei strumenti, ma che è magari più suggestionabile di me, beh, quello allora legge sto messaggio e dice: hai sentito il capitano cosa ha detto? Ora vado a dirgliene quattro a Silvestri. Magari andando molto oltre quello che voleva Salvini, per carità. Non sto dicendo che Salvini volesse questi insulti. Dico che se parli così, tu in qualche modo l'accendi un po' la miccia. Però devi stare attento. Ah, verrebbe da dire che certi toni un po' ci marcia.
Io ieri sono stato contestato perché mangiavo ciliegie. Ora, è un paese surreale, dove quello il problema non è il milione di lavoratori senza cassa integrazione, ma Salvini che mangia tre ciliegie. Quindi mi permetta di dire che vedrò
già
di non mangiare ciliegie.
È stato contestato perché mangiava ciliegie mentre Zaia parlava di quei neonati che a Verona perdono la vita a causa di un batterio. Questa mi pare sia la vicenda.
Ma scusi, secondo lei io inizio a mangiare ciliegie mentre si parla di neonati che muoiono? Adesso va bene tutto, dai, su via.
La scena è questa: lui era ospite di Sky TG24 in collegamento, la giornalista lo fa parlare, lui a un certo punto dice, ma la solita sua retorica a caso, ma ci rendiamo conto che invece di parlare di cassi integrati, di quelli che non ricevono i soldi, abbiamo parlato per giorni di Salvini che mangia le ciliegie, ma che sarà le ciliegie, ma vi sembra un paese normale? La ragazza, la giornalista brava, le fa notare: Ardi, il problema non era le ciliegie, era che lei le mangiava mentre questo parlava di bambini morti, Zaia parlava di bambini morti. E lui, testuale, andate a rivedere il video, testuale, ha detto: ma secondo lei io comincio a mangiare le ciliegie mentre parlano di bambini morti? Ma stiamo scherzando? Ma via, su. Cioè, l'ha detto davvero. Cosa che io non accetto è quando tu ti rendi conto di avere sbagliato più volte e i giorni successivi non trovi neanche un secondo di tempo per chiedere scusa. Perché se Salvini avesse detto: ragazzi, mi rendo conto, rivedendo le immagini mentre mangiavo le ciliegie, di essere stato sgradevole perché Zaia stava parlando di un tema tragico, se l'avesse detto, magari non ci avrebbe convinto fino in fondo, però avrebbe fatto un bel gesto, perché chiedere scusa è tipico delle persone intelligenti. Lui non solo non ha fatto questo, ma lui da giorni sta andando in televisione e ci prende per il culo. Vedo però da un articolo che lui a Mattino 5 ha detto, a proposito delle ciliegie, meglio farsi le canne che due ciliegie, riferendosi alla sinistra e ai centri sociali. Che cazzo c'entra Salvini? Ora, a parte il fatto che farsi due canne a casa propria è molto meglio che mangiare due ciliegie in diretta televisiva o durante una conferenza stampa mentre un tuo collega di partito parla di bambini morti. Quindi sì, è molto meglio farsi due canne quando non si è alla guida, quando si è a letto, quando si è in casa, quando non si fa danno a nessuno. Te ne fai anche 12 di canne. Sei a casa tua, fai il gran cazzo che ti pare. Vuoi berti una bottiglia di vino, te la bevi, sei a casa tua e non rompi il cazzo. Certo che è molto meglio, perché non fai danno a nessuno neanche a livello etico e morale.
Chi ha compiti di responsabilità dovrebbe evitare durante i comizi di accostare agli slogan politici i simboli religiosi. Matteo, nella mia valutazione questi comportamenti non hanno nulla a che vedere con il principio di libertà di coscienza religiosa. Piuttosto, sono episodi di incoscienza religiosa che rischiano di offendere il sentimento dei credenti e nello stesso tempo, vedi, di oscurare il principio di laicità, tratto fondamentale dello Stato moderno.
Sappiamo tutti quanti, almeno tutte le persone che hanno buon senso, che quello che è successo sarebbe successo dovunque per una vittoria sportiva significativa. Ma siccome è capitato a Napoli l'episodio, il cafone ha ritenuto di fare dei commenti. Bene, io credo che quel cafone politico abbia dimostrato di essere davvero tre volte somaro, non una volta sola. Primo, perché se uno organizza il 2 giugno a Roma una manifestazione in violazione di tutte le norme anti-assembramento ed è non un giovane tifoso ma un esponente politico, segretario di un partito, se organizza quella manifestazione in totale disprezzo delle norme di sicurezza insieme con la Vispa Teresa e poi si permette di aprire bocca, vuol dire che questo esponente politico ha la faccia come il suo fondo schiena, peraltro usurato.
Degli indifferenti.
Oh, when the sandy rise and low on Broadway, oh, when the sandy rise and so today, oh, when the sandy rise and low, oh, when the sandy rise.
Com'è che fai?
È facile. Vanno a Priesse.
È carino, ma...
E vieni!
E mi fanno male i piedi!
E su, vieni, coraggio! Vieni!
Mannaggia!
Mettete a ca. Sei pronto?
Dai!
Oh, when the sandy rise and low on Broadway, oh, when the sandy rise and so today.
Fa! Qua c'è gente che dorme, questo è un convitto, non siamo al varietà. Mo ve lo dico per l'ultima volta, piantatela, altrimenti vi caccio via tutte e due. Quella poi la dovete levare, e quattro, va bene?
Ma fammo piacere, che palle questo!
Che palle, lo dici a tuo padre, intendo?
La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Io ho sentito da alcuni amici che sono stati ospiti a un pranzo molto importante che ha avuto luogo a Torino, a casa dell'avvocato. E per avvocato, voi sapete, in Italia quando si dice l'avvocato si intende Gianni Agnelli. Ecco, tu sei stato ospite a questo pranzo di Gianni Agnelli, che si è svolto in un clima particolare, mi pare, no?
No, io ero ad una proiezione di un film e l'avvocato venne, non so, a prendere degli amici che erano anche loro lì ospiti. E vedendomi lì, lui non mi aveva invitato a pranzo, vedendomi lì in proiezione diceva: vuol venire anche lei a pranzo? Io: volentieri, avvocato. Io stavo per andare a cena. Cioè, allora dice: se stavo andando a cena, venga a cena a casa mia. Dico: volentieri. E andammo a cena dall'avvocato, ci sediamo e arriva prima una foglia di lattuga, poi un patè foie gras, così una... E io, così conversando, parlando, mi interrogavo una cosa eccetera, dico: ti basta, non lo mangio, così. Poi arriva un pezzetto di formaggio e poi uno i caffè. Allora è al momento dei caffè che io mi sono reso conto che lì era finito. Allora gli ho detto: scusi avvocato, ma lei non mi aveva invitato a pranzo? Io stavo, dico, guardi che io stavo per andarci io, però lei mi ha detto: non venga a casa mia. Dice ma che desiderava? Voleva uno spaghetto? E dico: per certo volevo uno spaghetto. Allora, hanno fatto una grande spaghettata e si sono buttati tutti questi invitati che non avevano avuto il coraggio di dire all'avvocato.
Spaghetti, aglio e olio, è stata una gran festa a casa mia, hai capito? Quindi, come vedete, con Alberto si ottiene tutto quello che si vuole, è stata una serata memorabile.
La voce nel contributo audio appena trasmesso era quella di Alberto Sordi. Alberto Sordi è legittimamente e ancora oggi considerato uno dei maggiori interpreti della commedia italiana, il protagonista di una serie di pellicole che hanno fatto la storia del cinema italiano. Alberto Sordi impone sul grande schermo la figura dell'italiano medio, del qualunquista, di quello sempre pronto a cedere a sciagurati compromessi, e l'individuo pronto a strisciare, ad adulare un suo superiore pur di far carriera, o, ancor più semplicemente, per mantenere il posto di lavoro o un privilegio acquisito. Pronto anche a prostrarsi nei confronti di chiunque detenga un potere, di qualsivoglia natura, che possa tornare utile a migliorare o, nella peggiore delle ipotesi, quantomeno a mantenere inalterata la sua meschina esistenza. La sua straordinaria capacità di far vivere personaggi mossi da infinite meschinità quotidiane, di saper sottolineare i comportamenti patetici, comuni e familiari a qualunque cittadino italiano, ha contribuito a mantenere saldo negli anni il suo successo di pubblico.
Ma che mese sei ammattito, ma come, fino a ieri hai scaricato gas al mercato e adesso ho diventato un grande attore.
E allora l'altri come hanno lanciati? Come sono diventati grandi attori l'altri, oh?
Ma di che parli? Ma chi sono l'altri? Chi?
Chi? E quel che poi faceva la guardia forestale? Che recupera e disoccupato. Chi il che Douglas faceva il saltimbanco e Gian Gabin faceva il muratore.
Ma che te vuoi mettere vicino a Gian Gabin?
E già, perché tu ti credevi fossi nato per stare dietro un banco di verdura? Solo perché non ho mai manifestato i sentimenti miei a nessuno.
La fama che ottenne derivò soprattutto da quella sua meravigliosa duttilità attoriale con cui, negli anni e film dopo film, riesce ad interpretare personaggi sgradevoli, cinici, ruffiani, tutti impegnati in una disperata ricerca di un riscatto morale, quando non addirittura sociale.
Sì, sì, cornudaccio. Lo dicevo cornudaccio, ero nel senso, insomma, buono della... E questi quando vincono acqua era cicalò, e questi sono padroni della lingua, insomma. Ascia miseria, invece, americani, cicalò, americani, questi stanno qui, americani, stanno a 3 chilometri, a Cicalù.
Sono 3 mesi che stanno qui a Anà.
Chi? Americani? America. Beh, questi del Boreggio. Aspettano, hanno l'occhio lungo a Cicalù. E quando arrivano, chi è padrone della lingua come me, che ce l'ho nella cacofonia, io divento qualcuno a Cicalù, mi piazzo, che americani. Americani.
Ma perché te sa la lingua?
Non sa la lingua, insomma. I want a caso,
giornale. Insegna!
No, sempre cornutaccio, senz'altro, però questo già so dato.
Una volta che la sua notorietà cominciò a farsi strada, l'amichevole appellativo che gli venne affibbiato fu quello di Albertone. Sordi nel 1972 viene premiato come miglior attore al Festival di Berlino per il film Detenuto in attesa di giudizio, per la regia di Nanni Loi, e nel 1995 gli venne assegnato il prestigioso Leone d'Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. Nella sua immensa filmografia, quantificabile in circa 200 film, ovviamente impossibile da riassumere in un solo tributo radiofonico, e che abbraccia decenni di vita italiana, mette sistematicamente alla berlina i vizi e le mediocrità dell'uomo comune, rendendoli enormemente più preponderanti delle virtù del popolo italiano.
Ma lei chi è? Ah?
Come chi sono?
Lo dico, lei è il vicecommissario.
Sono il vicecommissario.
Io me ne ero accorto.
Ah sì?
Perché lei ha la tipica inesperienza di colui che fa le veci.
Ah sì? Scrivi, scrivi. Ostentava linguaggi e atteggiamenti provocatori.
Chiami il commissario.
Basta, in questo momento il commissario sono io.
No, lei è il vice.
No, io sono... Scrivi, scrivi, mancava di rispetto al commissario di servizio.
No, al vice commissario di servizio. È meglio essere precisi.
Com'è?
E poi leva il tuo foglio. Perché una denuncia la faccio io.
Ma che denuncia?
Per sequestro di persona, sottrazione di lacci, cinta e cravatta. Ma che scherziamo?
Come?
Dico... Una cravatta di seta, 1500 lire. Mica come la sua, sa?
Come? Vai, catti.
Ah, no, no, no. Pia. Vabbè, arighino, uguale alla mia. Oh. No, quasi uguale.
Sì.
No, questo è da carettino.
Da carrettiere?
Da carettino, carettino 2 lire.
Ma insomma, ma lei si rende conto della gravità della sua posizione?
No, e qui è lei che non si rende conto.
No, è lei.
È qui che dimostra di essere vice.
Come?
Scusi, se c'era il commissario, quello vero, avrebbe già afferrato, giudicato, assolto.
Che cosa?
Dai primi anni 50, periodo in cui la sua fama attoriale iniziò a diventare sempre più rilevante, passando per il boom economico per arrivare fino agli anni 80, riuscì, attraverso i suoi film, ad analizzare i mutamenti sociali o morali, tramutandoli in ironici ritratti derisori delle innumerevoli sfaccettature che caratterizzano il cittadino italiano medio, alle volte sincero, spesso invadente, quasi sempre spaccone a rivista, ma, alla fin fine, un soggetto insicuro che, proprio a causa della sua insicurezza di fondo, molto spesso mal celata, mette in atto espedienti di discutibile qualità umana.
Qual è il lago più grande d'Italia, signor Fittacapo? È facile, lo dice anche il nome, non è vero? Il lago più grande d'Italia.
Lo dice anche il nome.
Lo dice anche il nome.
Lago Maggiore.
E me lo immaginavo. Me lo immaginavo che ci cascava. Il lago Maggiore non è il lago più grande d'Italia. Si dice maggiore, ma non è maggiore. Il lago di carta è maggiore di lui. E appunto è il lago più grande d'Italia. Carina, non è vero? Spiritosa. ti prende un inconvulso.
Disse di se stesso Alberto Sordi: sono fuori dalle logiche politiche, per questo ho fatto la satira di tutti. Alberto Sordi riesce quasi sempre ad interpretare i suoi personaggi delineando la loro personalità così come in realtà si manifesta, senza scadere nel grottesco, senza lasciarsi andare ad una comicità eccessiva o troppo al di sopra delle righe. Riesce a far ridere di quell'antieroe messo alla berlina, suscitando nel medesimo tempo profonde riflessioni, sebbene nella maggioranza dei casi si tende a voler credere che nessuno di quei personaggi che lui così magistralmente sapeva mettere in scena ci rappresentasse, come ad esempio accadrà diversi anni dopo per il personaggio prima televisivo, poi letterario e infine cinematografico di Fantozzi, partorito dalla mente di Paolo Villaggio. In questo mese si festeggia il centenario della sua nascita, avvenuta il 15 giugno del 1920 a Roma, da una famiglia piccolo borghese. Alberto è molto legato alla sua famiglia. Alberto è persona di grande umanità e particolarmente affezionato alla sua città, al punto di affermare di essa: Roma non è una città come le altre, è un grande museo, un salotto da attraversare in punta di piedi. Alberto Sordi iniziò la sua carriera artistica esibendosi che era ancora un bambino, con la compagnia del Teatro delle Marionette, indirizzato ad un pubblico di suoi coetanei. All'età di 16 anni incide perfino un disco di fiabe per bambini. Successivamente si stabilisce a Milano per frequentare l'Accademia dei Filodrammatici, ma il suo marcato accento romano sarà l'ostacolo al suo sogno, e proprio per quella sua peculiare inflessione, che lo avrebbe poi reso famoso in tutto il mondo, verrà scartato. Dopo questa esperienza negativa sarà costretto a ritornare a Roma.
Buongiorno giornalaio.
Buongiorno.
Buongiorno. Che notizie? Ci sono furti stamattina?
Sì.
Dunque furti. Accidenti, com'è bello questa, oh. 1.700.000 lire. Vasellami, pellicce, gioielli, accidenti, oh. Colonnello Bisagami, via Stamira 24. Furti,
non ce ne so più.
Beh, speriamo che sia buono questo. Non è vero, giornalaio? Buongiorno e grazie tanto.
Esordisce cinematograficamente nel 1936 come comparsa nel film Scipione l'Africano. E l'anno successivo venne scelto come doppiatore di Oliver Hardy, della coppia Stanlio e Olio, con il nome d'arte di Albert Odisor.
Guardo gli asini che volano nel cielo.
Tempo dopo, quando la voce di Olio fu assegnata ad altri, i doppiatori che si avvicendarono si resero conto immediatamente che avrebbero dovuto imitare il modo con cui Sordi doppiava la voce di Oliver Hardy. Probabilmente perché un modo migliore del suo non c'era.
Le gondole bianche sfociano nel crepuscolo sulle canne dei bambù.
Dopo il secondo dopoguerra, grazie ad una serie di programmi radiofonici quali Rosso e Nero, Opla e Vi parla Alberto Sordi, la sua popolarità crebbe esponenzialmente. Toccherà a Federico Fellini accorgersi del suo talento. Il regista affidò ad Alberto Sordi il ruolo principale nel film Lo Sceicco Bianco.
Eravamo due poveracci, proprio senza una lira, andavamo a mangiare in una latteria in via Frattina e ci eravamo accattivati la simpatia della cuoca, ordinavamo uno spaghetto e lei sotto ci metteva due bistecche e due uova. Io e Federico Fellini facevamo lunghe passeggiate la sera, sognavamo, parlavamo di aspirazioni, progettavamo di diventare io un grande attore. E lui sosteneva sempre, dice, ti assicuro Albe che io un giorno diventerò un grande regista, forse il regista più grande del mondo. Solo che lo dovevo sostenere, aveva fame, gli era rimasta solo una testa così piena di capelli, su un corpo che ormai non si sosteneva più perché era debole, deperiva di giorno in giorno. E io non potevo far niente per lui, potevo divertirlo, potevamo ridere, scherzare insieme, ma non potevo sfamarlo perché anch'io ero un poveraccio, non c'avevo una lira. E poi arrivò il suo angelo salvatore, conobbe una ragazzina che faceva la radio, si chiamava Giulietta. Lui scrisse per lei una rubrichetta alla radio e si fidanzarono. Lei da buona emiliana lo cominciò a cucinare agnolotti, lasagne, tortellini e cominciò a ingrassare Federico. Cominciò a camminare da solo, cominciò a scrivere e cominciò a lavorare. Tutto quello che vi racconteranno, che non sia quello che vi ho raccontato io, probabilmente non è la verità. E sapete perché? Perché probabilmente gliel'ha raccontata lui. Perché dovete sapere, oltre ad essere un grande regista, Federico Fellini è anche un grande bugiardo, forse l'uomo più bugiardo del mondo. Però Federico c'ha una capoccia così.
A causa però della mancanza di consensi cinematografici, i produttori del successivo film di Fellini acconsentiranno all'inclusione nel cast di Sordi, solo però a condizione che il suo nome non appaia nella locandina pubblicitaria. È il 1953 e grazie al film I Vitelloni, Alberto Sordi conquisterà definitivamente pubblico e critica. Grazie a quel successo Sordi diventa molto richiesto e comincerà a lavorare con discreta assiduità, interpretando una commedia dopo l'altra. In quel periodo nasce il personaggio di Nando Moriconi, altrimenti detto l'americano. Protagonista poi del famoso film Un americano a Roma del 1954, le cui radici però affondano nel precedente film ad episodi Un giorno in pretura, per la regia di Steno.
Andò sana, ve ne siete andati, a boia la sigaretta, ma si è fusto.
Ma insomma c'è nessuno in questa casa, signor, qui c'è un uomo nudo che c'era in casa.
Ma tu chi sei?
Mergoni Ferdinando, detto l'americano però, stavo facendo un tarma, quando a un certo momento ti arriva un coccodrillo equatoriale però, insomma nel pantano. Allora io per fare un po' il fanatico, insomma, mi davo una sigaretta. Ho preso il coltello. Ecco la paralisi. Addio, se siamo giocati alla vecchietta. Oh, rispondi. Io ti voglio bene, oh. Mi hanno ingalato. Muovi l'alto, buona vecchietta. Muovi l'alto, sono io.
È nudo.
È nudo.
È nudo.
È nudo.
Oddio. Aiuto.
Il film presenta una comicità di nuovo stampo che diverrà successivamente il motivo trainante di tantissimi suoi film, dove lo spettatore, pur restando coinvolto dalla inarrestabile comicità, percepisce quel retrogusto amaro provocato da quell'impalpabile sensazione di disagio che, come nel caso di Un americano a Roma, sarà decisamente preponderante in quel personaggio che tenta di convincersi e di convincere della sua americanizzazione, parlando un'improbabile lingua inglesizzata, frequentando cinema che trasmettono film americani e cercando di imitare il look statunitense, si aggira con un berretto da baseball tra i vicoli di una Roma anni 60 fatta di vigili in bicicletta e spaghetti da consumare per cena.
Voi mandate sempre in quinta, io inchiodo le scarpe a voi quando ballate. E se io mi trovo ancora in questo suolo è perché il mio bado che lo vuole, perché se no io a quest'ora sarei a Broadway e non in questo zozzo letamaio, perché questo teatro è un letamaio.
Questo teatro?
È un zozzo letamaio.
Armando, questo me lo cacci via subito.
Mister Commander, Mister Commander, sto scherzando, sto scherzando, non l'avevo scorta, Mister Commander, non l'avevo scorta, sto scherzando.
Ma sta
fermo, sto scherzando, in certo senso, però. Anche un amico mio me l'ha detto, questo è un teatro famoso, fantastico, e Ermete Zacconi ci faceva le cracchette qui.
Ma sta fermo, ma te ne voglio andare?
Sto scherzando, stiamo montando su un numero americano, vero, molto complicato, data la diversità di natura delle girl.
Ma per carità, io voglio le girl straniere.
Voglio le girl straniere. E beh, Mr. Commenda, e queste girl fanno proprio al caso suo, vero?
Dopo il successo di Un americano a Roma, il suo nome arriva fino negli States e il presidente americano Harry Truman, nel 1955, gli consegna le chiavi di Kansas City e lo nomina governatore onorario della città come riconoscimento per la positiva propaganda agli Stati Uniti operata dall'indimenticabile personaggio di Nando Moriconi. Da quel momento in poi la filmografia di Alberto Sordi diventa una fittissima sequenza di lungometraggi di successo che gli restituiscono una inarrestabile crescita della sua fama. Sordi nei suoi film è un uomo qualunque, un trentenne né bello né brutto, un trentenne per lo più insignificante. Il suo modo di interagire non è divertente, non è uno stupido e non è nemmeno un impacciato. Un individuo qualunque, insomma, come se ne incontrano a decine ogni giorno. Alcuni suoi difetti potrebbero anche appartenerci, difetti che mai confesseremo, nemmeno a noi stessi. Disse Alberto parlando dei suoi film: «Non ho voluto anticipare nulla, solo raccontare il presente». La nostra realtà è tragica solo per un quarto, il resto è comico, si può ridere su quasi tutto.
Stavo parlando con questi ragazzi, che sono tre prigionieri inglesi.
Ma chi là? Ah, e questi sono inglesi di San Giovanni, sono. Ti servono un paio di scarpe a te?
Scarpe? Non capire.
Ah, buffoni. Come e sono romani, fanno i prigionieri per sbaffare.
Romani, 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 Dio mio, romani, Lorenzo!
Nei miei film io mi limito a riflettere le inquietudini di tutti noi e il pessimismo dilagante da cui siamo circondati.
Guarda, rimorso, Peppi, rimorso che uccide, sembra un film fatto per me. Peppi, io sono stufo, stufo di questa vita irregolare, di questa stupida, vuota, noiosa vita da scapolo. Io
ma non che posso. Paolo, io non ti riconosco più.
Peppi, pensaci, sai, Peppi si invecchia. Invecchiamo, Peppi, io ho 36 anni, tu quanti ce n'hai? 35, 34?
29.
Come 29? 29? E arriva con questi baffoni che... Beh, vabbè, chi ti credi di essere? Non siamo più ragazzini, Peppi. Non siamo ragazzini.
Permette? Guglielmo Bertoni. Lei è il maestro Luzzazzi, ma mi dispiace chi arriva prima perché è il posto. Complimenti, maestro.
Ma tu guarda che mi capita a me.
Per cortesia, lasci il posto al maestro Luzzazzi.
No, io non lascio niente. Scusi, che c'è scritto? Maestro Luzzazzi?
Lasci fare. Ma chi è questo? Lavoro in TV. Mi fa mettere a posto la macchina?
Come è mia?
Lei dove
mi sta da vicino? Io faccio parte del concorso.
Concorso? Quale concorso?
Io sono uno dei 12 concorrenti per la lettura del telegiornale, se non le dispiace. Bertone.
Oh?
Perché ha qualcosa da obiettare?
No, credevo...
E allora perché fa boh? Lei faccia il portiere e non commenti. Che fa boh?
Uno dopo l'altro si susseguono film di rara qualità interpretativa. Ne citiamo solo alcuni. I Vitelloni, del 1953, per la regia di Federico Fellini. Ricorderete tutti in questo film la scena diventata un cult dove Alberto Sordi spernacchia un gruppo di lavoratori prima di rimanere in panne con la sua automobile. Il film racconta di cinque amici prigionieri della statica vita di provincia che non hanno il coraggio di mollare, tranne uno di loro, Franco Interlenghi. Un vivere che li ridurrà a soggetti che giorno dopo giorno vivacchiano tra scherzi di cattivo gusto, bugie e patetici sogni di gloria.
Lavoratori!
Ma che ha sta macchina, ma
Che ti fermi?
Scendi, apri il cofano, vai.
Ma fai qualche cosa, come non
cosa
fai?
Vuoi che faccia?
Ma come? Fai passare.
Forza, su.
Fammi un po' passare. Guarda questo che torna.
Fa preso.
L'arte di arrangiarsi, 1954, diretto da Luigi Zampa, selezionato tra i 100 film italiani da salvare. Un uomo qualunque, dall'opportunismo senza scrupoli, cambia continuamente bandiera politica al suo scopo di salvaguardare i suoi interessi.
Purtroppo il trucco del tabacco non funzionò. Mi ripugnava, lo so, ma fui costretto a farmi ricoverare all'ospedale militare. Anche di notte. Nessuno li vedeva, ma loro duri seguitavano a simulare. Ma che vi simulate, dico io? Uno faceva l'orologio a pendolo. Era un bravo ragazzo, ma a chi voleva incantare? L'altro era un padre di famiglia, poverello, ma era chiaro che pure lui... Oddio, è tuo padre di famiglia, è veramente matto.
Poi fu la volta della Grande Guerra, del 1959, per la regia di Mario Monicelli. Alberto Sordi interpreta Oreste Iacovacci, un soldato italiano che durante la Prima Guerra Mondiale, mosso da espedienti meschini ma soprattutto fallimentari, cerca continuamente di imboscarsi. Un film che fece epoca anche per la presenza di un gigante senza pari, quale fu Vittorio Gassman.
Da questo momento, silenzio assoluto, spegnere tutte le luci, fuochi e le sigarette. Mandi un paio di uomini per portare un messaggio alla batteria e ai pagliai, scelga i meno... insomma, i meno efficienti.
Signor sì.
Oddio, io non gliela faccio più, io
dai,
mi fermo.
E la vuoi piazzare? E guarda, c'è un carro là in fondo.
In dove?
Là.
Gagliardo, andiamo.
Andiamo, va. Guarda come dorme. Svegliati!
Chi va là?
Ma che fai, oh? Prima spari e poi dici chi va là.
È sempre meglio un amico morto che un nemico vivo. Chi siete?
Siamo l'anima degli mortacci tua.
Sempre nel 1959 la volta di Il Vedovo, per la regia di Dino Risi. Alberto Nardi è un fallito che si spaccia per un industriale di successo e per continuare a farlo credere ha bisogno di ricorrere alle finanze della moglie, una eccellente Franca Valeri, la quale però non ha nessuna intenzione di aiutare economicamente il suo uomo, che definisce un cretinetti.
Volti il foglio, non sente una voce nuova, Bovini? Che è, fattore o bifolco?
Bifolco.
Lo senti, sei bifolco.
Oi, bifolco!
Cosa fai, cretinetti? Parli da solo?
Il Vigile del 1960 per la regia di Luigi Zampa. Una delle prove più esilaranti, più geniali. Per un caso fortuito, Otello Celletti, Alberto Sordi, riesce ad ottenere un impiego da vigile motociclista. Otello, nell'adempimento del proprio dovere, inizia a vendicarsi dei torti subiti in passato fino a quando, un giorno, riceve una comunicazione del tutto inaspettata. Una chiamata urgente per soccorrere la famosa attrice Silva Coscina. Nel film Sordi ha un partner d'eccezione, Vittorio De Sica.
Ha dimostrato a 18 milioni di spettatori che basta essere un'attrice per fare il proprio comodo.
Ma signor sindaco, io ho creduto davanti a una personalità del cine di fare una piccola eccezione.
Ma vogliamo metterci in testa che in Italia la legge è uguale per tutti, dal presidente della Repubblica fino all'ultimo cittadino? Tu quando sei in servizio non devi guardare in faccia a nessuno, capito?
Signor sì.
Celletti! La tua divisa è appesa a un filo. Al primo errore la perdi.
...1961, Una vita difficile, di Dino Risi. Alberto Sordi e Silvio Pagnozzi, un ex partigiano, giornalista con idee di sinistra, che dopo la fine della guerra si ritrova a dover fare l'assistente di un disonesto uomo d'affari, da cui viene sistematicamente umiliato davanti a tutti, fino al giorno in cui decide di ribellarsi.
No, a me non mi schiaffano dentro perché io sono un libero cittadino. No, io parlo forte perché sono un libero cittadino della Repubblica. Pago le tasse e a me non m'arrestano.
Ti arrestano.
Come dice, scusi?
Ti arrestano.
Ma chi? Ma se non c'è il movente?
Se non c'è il movente ti arrestano lo stesso.
Ah, sì?
Sì.
E allora se siamo arrivati a questo punto io prendo la bomba, la butto e sfascio tutto.
Da chi è che butta la bomba?
Chi è che butta?
Giovanotti, dico a lei, venga qua.
Dice a me, scusi?
Sì, a lei.
Io mi recavo a prendere il tram.
Favorisca i documenti.
Scusi, se mi permette, io sono il loro capufficio, posso...
Non si preoccupi lei.
I documenti, prego.
1971, detenuto in attesa di giudizio per la regia di Nanni Loi. Il racconto infernale delle carceri italiane attraverso i toni della commedia. Alberto Sordi e Giuseppe Di Noi, un regista romano che dopo 7 anni trascorsi in Svezia decide di rientrare in Italia insieme a tutta la famiglia. Alla frontiera però Giuseppe viene arrestato senza che all'uomo venga fornita alcuna spiegazione plausibile. Anno 1977, Un borghese piccolo piccolo, per la regia di Mario Monicelli. Un film in bilico tra dramma e satira, che probabilmente segna la fine ufficiale del filone della commedia all'italiana. Nel Nella prima parte strappa qualche risata per il ritratto tragicomico del panorama italiano. La seconda parte è incentrata sulla disperazione del protagonista, Giovanni Vivaldi, interpretato da Alberto Sordi, un semplice impiegato che dedica tutte le proprie energie alla ricerca dell'assassino del figlio.
Ciao Vivaldi.
Ah, ciao Subino.
Mi scade una cambiale.
Fregatene. Pensa alla salute. Ricorda che quando uno c'ha la salute non è mai povero. Ricordatelo. Fregatene.
1979. Dove vai in vacanza? Un film a episodi dalla regia collettiva, rimasto nella memoria degli italiani. L'ultimo episodio, Le vacanze intelligenti, con Anna Longhi e Alberto Sordi, ha dei momenti di assoluta ilarità. I figli dei coniugi Proietti organizzano per i loro genitori una vacanza improntata sull'arte e sulla cultura. La visita dei due coniugi alla Biennale di Venezia è foriera di risate infinite. La comicità tocca punte memorabili, soprattutto quando la robusta signora Augusta viene scambiata da alcuni avventori per una scultura.
Professor, io mica ci ho capito niente. Mi sono vomitato pure l'occhio, poi sono svenuto. Ma alla mia signora che gli avete fatto? La lavanda gastrica?
Sì, la lavanda gastrica.
Se salverà?
Salverò.
Beh, questa volta vi salverete.
Meno male.
Ma levatemi una curiosità.
Sì.
Ma che cazzo vi siete mangiato?
Tutto. E il ristorante se siamo mangiati?
E la vendetta.
E la vendetta.
E la vendetta.
Sì, sta buona.
E la vendetta.
Sta buona, sta buona.
E la vendetta.
Sta buona. Come te senti?
Mi è rivenuta fame.
No, porca mignotta, tante fa senti.
Il Marchese del Grillo, del 1981, per la regia di Mario Monicelli. Ambientato nella Roma di inizio 800, ha come protagonista Onofrio del Grillo, un nobile romano alla corte di Papa Pio VII. Famoso per i suoi innumerevoli scherzi, perpetrati soprattutto ai danni della propria aristocratica famiglia, il marchese è sempre in grado di tirarsi fuori da qualsiasi impiccio in maniera rocambolesca, spesso aiutato dalle sue conoscenze all'interno dell'alta borghesia.
Marchese. Oh, sor Marchese!
Chi è? Oh? Che è successo?
È suonata la campanella del pranzo. E guardi che sua madre è morta tirata.
Mi madre? Ma che sta a dire? Oh? Mi madre è morta 10 anni fa, poraccio.
Ah, sor Marchese!
Ah, no, no, no. Tu dicevi la madre di quell'altro. Ah, mi madre la Marchesa.
Non fammi aspettare su mare perché già ha di cattivissimo umore.
Pronti. Eccomi. Non spingiamo, qual è mi madre?
Eccola là, sor Marchese.
È quella?
Certo.
Ammazza. E chi me ma? E chi te conosceva? Ammazzami se eri zeccolita, se imbittizia di carbone. Nera, nera sei.
Cosa sono queste confidenze?
Ma te stavo a salutare, mica te stavo a dancarci al culo.
Oh no, che? Sì.
Sì, sì.
1982, in viaggio con papà. Qui Alberto Sordi è sia regista che interprete. Una storia tra un padre, Alberto Sordi, e un figlio, Carlo Verdone, e del loro reincontrarsi dopo tanto tempo. Ma Armando D'Ambrosi, Alberto Sordi, in procinto di partire con la sua giovanissima fidanzata, non sa come sbarazzarsi del figlio Cristiano. Potremmo continuare ancora menzionando Finché c'è guerra c'è speranza, Tutti a casa, Il boom, Nell'anno del Signore, Il malato immaginario, Il comune senso del pudore e altri ancora. Ma naturalmente non finiremmo più. Tornando all'interpretazione di Un borghese piccolo piccolo, è il film che segna il cambiamento rilevante della carriera cinematografica di Alberto Sordi, dove per la prima volta viene interrotto il legame comico e tragico riscontrabile nei precedenti film. È con questo film che la commedia italiana conclude il suo percorso. Un periodo significativo della storia del cinema volge al termine e, a mio modo di vedere, tranne in alcune rarissime occasioni, come ad esempio Il Marchese del Grillo, l'Alberto Sordi dei primi lavori cinematografici sparisce definitivamente. La qualità interpretativa delle sue commedie, pur rimanendo di elevata caratura, subisce una leggera e inarrestabile involuzione. Tant'è che le onorificenze internazionali più importanti Alberto Sordi le ricevette proprio durante gli anni Ottanta.
Vabbè, si può fare. Posso anche cambiare mestiere, sì.
Io mi rimetto a vendere le pompe idrauliche, che è un articolo semplice, pacifico e socialmente utile. Le mie 300-400 mila lire al mese le guadagno sicuro. Ed è una cifra con la quale una famiglia può vivere anche decorosamente. Se si pensa che un terzo del mondo ha un reddito pro capite di 30.000 lire l'anno. Ma non come voi. Non come abbiamo vissuto noi fino ad ora. No? Non ti pare, cara Silvia? E anche voi, miei cari ragazzi? E tu, caro zio, che viaggi sempre solo con la Jaguar, e tu, cara suocera, che a 70 anni, non per infacciare scusa, ma ti fai una dentiera smontabile di 3 milioni e mezzo. Perché vedete, le guerre non le fanno solo i fabbricanti d'armi e i commessi viaggiatori che le vendono, ma anche le persone come voi, le famiglie come la vostra, che vogliono, 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 non si accontentano mai. Le ville, le macchine, le moto, le feste, il cavallo, gli anellini, i braccialetti, le pellicce e tutti i cazzi che ve se fregano! Costano molto e per procurarsi di qualcuno bisogna depredare! Ecco perché si fanno le guerre!
Estremamente riservato, nulla ha mai lasciato trapelare della sua vita privata. Concettualmente pigro, pur non sembrandolo, al punto di raccontare tre cose riguardanti se stesso e il suo pensiero. La pennica è sacra. Un'ora e mezza a letto ogni giorno dopo pranzo. Sto disteso e godo nel sentire i clacson in lontananza. Quelli della gente che sta in macchina, in coda, suda, si affanna. Io ridacchio fra me e me e penso: mandannate. La ginnastica, il footing e le attività del genere sono in gran parte masochistiche, punitive della nostra istintiva passione per la spaparanzata.
Ce l'ho qui davanti agli occhi. Abbiamo avuto anche un piccolo litigio prima della partenza, le ho detto perfino strozzina. Ma qual è quel matrimonio che non ha le sue piccole ombre?
Pianga, commendatore, le farà bene.
Magari, ma non ci riesco.
Beva un goccetto di whisky.
Ah, questo sì.
Posso andare, commendatore?
Eh?
Posso andare?
Sì, vattene.
Sì, vattene.
Condoglianze, commendatore.
Chi è?
Lunedì scade la proroga.
Lambertoni, proprio oggi viene per le cambiali.
Commendatore, le pare questo il momento di parlare di soldi?
Grazie, caro.
Ma com'è successo?
E com'è successo, Lambertoni? Fatto sta che la mia Elvira ieri era qui che saltava e ballava e oggi si trova bloccata in fondo a un lago.
Comunque i giornali dicono che ora mandano da Pallanza gli uomini rana per il recupero.
Il recupero della salma? La mia Elvira non c'è più! Che uomini rana!
Guardi, ha il dovere di essere forte!
No, 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 non si può vivere 10 anni insieme dividendo le piccole gioie e i dolori e poi improvvisamente arriva uno e ti dice la tua Elvira non c'è più!
Bianca, commendatore, le fa bene.
Ah, non ci riesco.
Sì? E Hensenberg, dei cugini di Asfera, e per le scadenze cosa devo rispondere?
E che deve rispondere? Che deve rispondere? In questo momento mi parlano dei cugini di Asfera.
Ci parlo io.
Ecco, passa a lui, Fritz, passa.
È l'amministrazione? Sì, sono Lambertoni. L'ha letto sul giornale. Era nella carrozza a letto. E sì, è chiaro che da questo momento diventa solvibile. E già, eredita tutto lui. Sì, eredita 600-700 milioni.
No, 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 sono molti di più. Ma che scherziamo? Che fanno, Marchese? Sono molti di più.
Ma non ha altri parenti?
Ma che parenti? Passa tutto a me.
E la mamma?
E la mamma prende la legittima, no? E il resto è tutto mio. Ma non parliamo di denaro, stucchi!
Bevo un goccetto, commendatore, le fa bene.
Cinci,
perché? Cinci.
Ancora oggi, della sua immensa produzione nel periodo in cui della commedia all'italiana era stato ineguagliabile interprete, di Alberto Soldi sul piccolo schermo continuano ad essere riproposte le sue opere cinematografiche che, sebbene siano passati anni ed anni, incontrano sempre le simpatie delle nuove generazioni. Alberto Sordi si spegne il 24 febbraio del 2003 a Roma, all'età di 82 anni, dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia.
Salutare sinteticamente con un quattro versi, perché Alberto mi perdonerà, forse non saranno nobilissimi, ma fanno parte di un sonetto, e il sonetto, come molti sanno, è stato sempre nella nostra città un modo di comunicare, un modo di annunciare nascite, morti, prese in giro, riappacificazioni. È una sintesi fatta di pochi versi, perché tanti discorsi io non li so proprio fare, insomma. Io so sicuro che non sei arrivato ancora da San Pietro in ginocchione. A mezza strada ti sarai fermato a guardare sta fiumana di persone. Te rendi conto sì che hai combinato? Questo è amore. Sincero, è commozione, rimprovero perché te ne sei annato, rispetto vero, tutto per Albertone. Starai dicendo, ma che state a fare? Ve vedo tutti tristi, nel dolore. E c'hai ragione, tutta la città sbrilluccica de lacrime e ricordi, che tu non sei soltanto un grande attore, tu sei tanto di più, sei Alberto Sordi.
Accadde anche a me molto tempo fa, quando feci il navigatore solitario.
Mamma mi diceva sempre, non me lo per i coglioni, sei uno smidollato, come uomo non esisti, sei un imbriacone.
E allora mi sono incazzato e un giorno ho detto, basta, guarda, mi compro una barca e mi faccio il giro del mondo e navigo da solo, ecco. E così compii questa impresa, feci il navigatore solitario, giorno e notte, fra cielo e mare, mare e cielo, in questa natura, padrone del mondo, lei non sa cosa vuol dire il navigatore solitario, solo nell'immensità del mare, in assoluta meditazione, a contatto della natura più pura, e allora che capisci quanto sei stronzo a compiere queste imprese che non servono a un cazzo.
Radio dalla parte del torto, la voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Ed ora, pubblicità.
Su bambini, presto, venite!
Dentifricio Mira e saponetta Mira. La saponetta e il dentifricio Mira sono freschi, candidi, purissimi. Saponetta e dentifricio, due prodotti della linea Mira, con le figurine del famoso concorso Mira Lanza. In una città ci sono tante cose, i viali, la gente per le strade, le case. E nella casa c'è anche lei. Guardatela, si vede che porta calze Rede.
Ah, le calze Rede. Trasparenti come una trama di sole.
Perché il nylon organzino, il favoloso filato simile alla seta.
Ah, che calze, sono bellissime. E quanto durano.
Perché solo l'organzino Rede è composto da due fili di nylon ritorti e uniti. E infine eleganti, eleganti, eleganti.
Guardatela, si vede che porta calze rene.
In nylon rodiatoce.
Domani chissà,
nessuno lo sa,
che ci porterà,
che cosa accadrà, ma se canterete du 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 da 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 da, un po' di fortuna a voi porterà.
Patente, per favore?
Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
È un grosso rischio.
Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
Odio gli indifferenti.
Anche questa puntata è giunta al termine. Dopo la sigla finale di Odio gli indifferenti, vi lascio con Desinenze letterarie a cura di Edgarda Golino. Alla prossima! Desinenze letterarie a cura di Edgarda Golino.
Bentrovati a tutti, Edgarda Golino è qui con voi e siamo su Odio gli indifferenti per un appuntamento con la letteratura. si discorrerà del tema della ricerca dell'autenticità per mezzo della liberazione delle forze sessuali e del loro ascolto, attraverso la lettura di alcune pagine di due romanzi capolavoro del Novecento inglese ed europeo. Il primo è Morris di Edward Morgan Foster, autore nato a Londra nel 1878 e morto a Coventry nel 1970. Il secondo è L'amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence, nato a Eastwood nel 1885 e poi morto a Vence precocemente in Francia nel 1930. Romanzi che hanno riscosso un tale successo da divenire cult cinematografici. Numerose, infatti, sono le versioni dell'amante di Lady Chatterley o lo splendido Morris di James Avery. Morris viene scritto da Edward Morgan Foster nel 1914, ma vedrà le stampe solo dopo la morte dell'autore e nel 1971. L'amante di Lady Chatterley, invece, vede la luce immediatamente, 10 anni più tardi dalla stesura di Morris, nel 1924. Sono solo 10 gli anni che li separano, ma tutto è cambiato. La lingua e il clima sono cambiati, ma non la coercizione sessuale vittoriana. In Morris non è neanche nominata, ma solamente allusa, poiché è l'innominabile, perseguibile dalla legge, è la perversione. Morris racconta la storia di un omosessuale che poi lascia l'Inghilterra per i paesi mediterranei. Ecco una pagina tratta dal romanzo. Il ragazzo che la sera prima era stato a un ballo non si svegliò. Giaceva con le membra scoperte. Giaceva spudoratamente, abbracciato e compenetrato dal sole. Aveva la bocca socchiusa, la peluria sul labbro superiore sfiorata dall'oro, i capelli scomposti in innumerevoli aloni, il corpo d'ambra delicata. Chiunque lo avrebbe trovato bello, e per Morris, che perveniva a lui da due sentieri, diventò il desiderio del mondo. Nella sala da pranzo era in atto un'orgia di snobismo. Kitty gli domandò se sapeva già del fidanzamento con la signorina Woods e lui gli rispose di sì, una bugia che segnò un'epoca. Poi gli giunse la voce di zia Ida, ma quel ragazzo non sarebbe mai venuto. «Gli ho detto di scendere con tutto il suo comodo», spiegò Morris, tremando da capo a piedi. «Morris, non sei granché pratico, caro», disse la signora Hall. «È un ospite». La zietta osservò che il primo dovere di un ospite consisteva nell'uniformarsi alle regole della casa. Fino a quel momento Morris non le aveva mai dato sulla voce, ma ora ribatté. La regola di questa casa è che chiunque agisca come gli pare e piace. La prima colazione si fa alle 8:30. Per chi è disposto a farla a quell'ora, chi ha sonno preferisce farla alle 9 o alle 10. Nessuna casa reggerebbe una simile rivoluzione, Morris. La servitù se ne andrebbe in massa, come purtroppo potrai constatare. Meglio che se ne vada in massa la servitù piuttosto che si trattino i miei ospiti come scolaretti. Scolaretto e boh, e quello lì che cos'è secondo te? Il signor Barry frequenta la Regia Accademia Militare di Woolwich, disse seccamente Morris. L'amante di Lady Chatterley racconta la vicenda di uno scandalo che renderà scandaloso il romanzo stesso e per questo censurato in Inghilterra per diversi anni. Un ménage à trois della protagonista in una plumbea Inghilterra di provincia. Ma cosa accomuna questi due romanzi? La presenza nell'architettura della storia della figura del guardiacaccia, simbolo carico di significati nella cultura anglosassone, perché fa parte di ogni casato aristocratico che si rispetti e che pratichi lo sport più nobile, la caccia. Sport nobile perché avventuroso e ricco di imprevisti e sfide da superare, portatore di caos, anello di congiunzione fra l'uomo e la natura, ma regolamentato all'interno del sistema dei codici sociali. E sia Morris che Connie Chatterley, attraverso i guardiacaccia Scudders e Mallors, scopriranno la gioia della sessualità e l'autenticità di se stessi secondo gli insegnamenti della scuola freudiana, che opponeva il sé alla società e la personalità all'obbedienza. Il guardiacaccia diviene così figura di imprevisto e possibilità di vivere un'altra via, perché più vicina alla natura e quindi alla natura del vero sé. E ora l'incipit tratto dall'amante di Lady Chatterley. Abitanti di un'epoca tragica, ci rifiutiamo di prenderla tragicamente. Ci muoviamo tra le rovine di una catastrofe trascorsa, cingendosi ogni volta alla ricostruzione, al riordino delle nostre tenui speranze. È una grande fatica, non c'è una via dritta che immetta nel mezzo del futuro. E allora non resta che girarci attorno, pronti, se il caso, anche ad evitare gli ostacoli. Ci tocca di vivere, null'altro. Che il mondo ci crolli addosso meno. Questa è in sintesi la situazione di Constance Chatterley. La guerra le aveva fatto crollare il mondo addosso e l'aveva portata a concludere che l'unica cosa da farsi era vivere e imparare. Si era sposata con Clifford Chatterley nel 1917, mentre lui era a casa in licenza. Poi un mese in luna di miele, prima che lui ripartisse per le Fiandre. Sei mesi più tardi era tornato in Inghilterra in nave, a pezzi. Constance, sua moglie, aveva 23 anni, lui 29. Clifford aveva tenuto duro in maniera straordinaria. Non solo non morì, ma fu come se i tanti pezzi ritrovassero una nuova forma, una nuova crescita. Rimase per 2 anni nelle mani dei medici, poi gli venne prescritta una cura e fu rispedito alla quotidianità. Metà del suo corpo, dalle anche in giù, completamente paralizzato. Questo nel 1920, Clifford e Constance fecero ritorno nella casa di lui a Wrigley, il luogo natio della famiglia. Morto il padre, Clifford era diventato baronetto Sir Clifford, dunque, e sua moglie Lady Chatterley. Contando su una rendita piuttosto esigua, fecero ritorno nella casa semi-abbandonata dei Chatterley per iniziare la loro vita domestica e matrimoniale. A Clifford, a parte una sorella che comunque aveva lasciato la casa, non restavano altri parenti. Il fratello maggiore, infatti, gli era morto in guerra. Storpiato per sempre, conscio del fatto che non avrebbe mai potuto avere figli, Clifford aveva fatto ritorno nelle brumose terre della Midlands per mantenere in vita il nome dei Chatterley fino a quando ciò fosse stato possibile. Non era bloccato del tutto.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Edgarda Golino vi saluta augurandosi che questo tempo insieme sia stato un buon tempo all'insegna della letteratura e vi dà appuntamento alla prossima puntata.